eccoci qua con un'altra puntata di Cagliari Social Radio Extra Live per concludere la settimana, come sempre in regia Sergio Benoni e qui, dall'altra parte
del vetro Andrea Prost. Sono le 19, 4 minuti e 13 secondi, buona serata a tutti.
Cosa hai fatto alla voce, Andrea? Non ti si riconosce oggi?
Sai com'è, quando si riprende a lavorare così di botto la voce va via, perché non lo so, ma c'è un virus, c'è un sacco di gente ammalata.
C'è il virus dello speaker in giro.
Il virus dello speaker, va. Allora, vabbè, insomma, tenteremo di resistere fino alla fine.
Sicuramente ce la faremo.
Sì.
Come ogni venerdì, oggi parliamo di impresa, di innovazione, ma lo facciamo sempre attraverso storie di persone che vengono nei nostri studi a raccontarci come hanno dato vita a un'azienda, un'iniziativa, e come hanno utilizzato anche l'ingrediente dell'innovazione per distinguere questa azienda da quello che c'è già sul mercato. In qualche modo abbiamo due storie che in qualche modo si avvicinano, perché sono due coppie, diciamo, di un sardo e un non sardo, una sarda e un non sardo, che hanno deciso in Sardegna di mettere su un'attività. E allora iniziamo dai primi due ospiti, che sono già lì accanto a te. Presentaci.
I primi due ospiti sono Manuela Collu. Ciao Manuela.
Ciao a tutti.
E Vincenzo Imbrosciano. L'ho detto giusto? No.
Imbrosciano.
Che sono
allora, una sarda di Villa Cidro e un lombardo così?
Sì, lombardo.
Da dove arrivi?
Vicino Monza.
Ho capito.
Con un cognome tipicamente...
Sì, tipicamente lombardo.
No, giusto, sì.
Certo.
Allora, cosa fanno i nostri primi due ospiti?
Allora, i nostri primi due ospiti sono gli ideatori, i titolari di una bella azienda che si chiama, molto poeticamente, Il Paese del Vento. Vengono dal Paese d'Ombre e quindi parleremo di agricoltura sostenibile e di un modo nuovo di tornare alla terra, in qualche modo, attraverso un percorso abbastanza lungo, giusto, giusto Manuela?
Lungo, sì.
Ti dovresti avvicinare ancora di più.
Eccomi.
Allora, voi siete due giovani agricoltori.
Ecco, diamo l'identikit. Siete dei trentenni, giusto?
Sì.
Ecco.
Ci tocca.
Generazione trentenni. Come è nato il progetto di questa impresa, di questa azienda?
Volete saperlo dalla fine?
No, dall'inizio. Dall'inizio.
Niente, abbiamo deciso di tornare in Sardegna, per me tornare, per lui
per me
senso,
venirci,
sono un immigrato,
certo.
Esatto. Recuperare un vecchio uliveto abbandonato e niente, creare il Paese del Vento, ossia la possibilità anche alle persone che non hanno un uliveto abbandonato da rimettere a posto di usufruire dei frutti della terra e di ricordarsi e di riappropriarsi della cultura e della tradizione prettamente rurale che fa parte della Sardegna.
Ecco, questo in sintesi, però è molto bella la loro storia, perché tutte e due vengono da un mondo, tu in parte, diciamo, tu del tutto, che non c'entra nulla né con gli uliveti né con l'agricoltura. Racconta velocemente la tua formazione,
cioè,
Manuela.
Cioè, tipo che sono laureata in archivistica multimediale?
Tipo, per esempio.
Cioè, tipo che lavoravo in biblioteca.
E che cosa facevi?
Fra le altre cose, digitalizzavo i vecchi informatori agrari per renderli materiale
digitale. Cosa sono gli informatori agrari?
L'informatore agrario è un giornale... è un informatore agrario, appunto, in formato cartaceo, che esiste dal 1800. Esatto,
è l'organo ufficiale degli agricoltori.
Esattamente.
Bisogna furia di vedere gente sui trattori, fotografie di gente che arava i campi, ti è venuta l'ispirazione.
Deve essere stato quello, per forza.
Venendo da una famiglia di agricoltori, di Villa Cidro,
di contadini.
Che avevi, la cui terra avevi snobbato fino a
Ma sì, ma io non lo farò mai, ma mi piace, ma anche no, ma voglio studiare, ma
voglio,
io voglio vedere il mondo, sono andata in Irlanda, sono andata in Germania, sono andata in Spagna, ma non torno più e mi sono comprata lui, vedo.
Oh, e poi,
eccolo là.
E poi però hai conosciuto Vincenzo.
L'amore.
Dove l'amore? Prima di tutto l'amore.
Nell'archivio, anche tu eri un topo d'archivio, Vincenzo.
No, assolutamente non sono un topo d'archivio, io appunto arrivo dalla ridente Brianza.
Sì.
E ho fatto per anni il tecnico in una multinazionale tedesca, come un tecnico metalmeccanico, quindi fondamentalmente avevo a che fare con macchinari e con le riparazioni, con i clienti, assistenza ai clienti. Ho lavorato nell'informatica per la Hewlett Packard, quindi una formazione totalmente diversa.
Un tecnico, insomma.
Un tecnico. Io, se posso risolvere i problemi, sono contento.
Oh, e tu com'è che ti sei fatto? A parte l'amore che è cieco, sordo e tutte le altre cose, come
grazie,
che ti sei fatto
grazie mille.
No, nel senso che dico ce ne vuole a passare dall'informatica, dalle macchine di precisione all'agricoltura, dalla Brianza a Villa Cidro.
Sì, sì, ci vuole un po' di molto coraggio, un po' di incoscienza e anche la voglia di avere in mano quello che è la propria vita. Fondamentalmente il percorso che facevo su era un percorso organizzato, incasellato e probabilmente
destinato
così.
Pensione.
Sì, se si può parlare anche di pensione.
Sì, vabbè.
Quindi piuttosto voglio prendere in mano la mia vita e decidere io
il mio destino.
Senti, ma ti piaceva il tuo mestiere in ogni caso?
Sì, io ho un mestiere che mi piaceva, ero fortunato perché mi piaceva, avevo un bell'ambiente, molta libertà di azione.
Redditizio?
Sì, diciamo nei limiti di un operaio, poco più di un operaio, niente di eclatante. La mia famiglia è una famiglia di operaio e casalinga, quindi...
Anche loro a loro volta...
immigrati,
esatto, dalla Sicilia,
su, quindi ho fatto il guaio che hanno fatto me. E poi diciamo che questo percorso mi ha portato appunto a Milano a conoscere lei e poi dopo esserci conosciuti, dopo del tempo è maturata questo progetto.
Senti, facciamoci ispirare da un brano musicale, poi ci raccontate come è nato, come è maturato questo progetto.
Hide and seek our own truth. I am a strong man. It's not always there's true meaning, and in some ways we're just playing. Born as free as lightning, my heart is beating so bold for the first time. I'm cold for the last time. Not scared.
Se n'è andato il primo quarto d'ora della nostra trasmissione di quest'oggi. Questa è Cagliari Social Radio su Radio X 96.8, la nostra puntata dedicata al tema dell'impresa, del fare impresa, dell'inventarsi un lavoro con la creatività e l'innovazione. E stiamo ascoltando la storia di due ragazzi che dalla Brianza, dalla Lombardia, una sarda e un non sardo, sono venuti a Villa Cidro a mettere su una loro piccola azienda agricola. Raccontateci com'è nato il progetto.
Prego, no, parla tu.
Tocca a me. Niente, appunto, come parlavo prima, abbiamo preso un vecchio uliveto, l'abbiamo comprato e abbiamo iniziato a prendere confidenza con la terra, vedere un po' che cosa si poteva fare e fra un allestimento, un recupero e l'altro sono passati 2 anni. Allora abbiamo deciso che eravamo pronti ad aprirci al mondo e far entrare l'innovazione dentro questo vecchio uliveto che stava ricominciando ad essere carino.
L'innovazione da che cosa è rappresentata? Gli ulivi ce li abbiamo secolari, ce li abbiamo presenti tutti.
Esatto.
No, però l'innovazione
tu
in cosa
dirai
consiste?
Ma chi se ne frega, sono normali. Sì,
no,
però
come no?
Sì, nel senso li conosciamo tutti. L'innovazione è derivata dal fatto che avendo in casa un tecnico ed essendo io praticamente malata di computer, smartphone, tablet, tutto ciò che può essere
strumenti
digitale,
di comunicazione,
è colpa dell'archivistica multimediale, non è colpa mia. Allora abbiamo deciso, ma perché non facciamo entrare le persone dentro l'azienda da una piattaforma web? E quindi inizialmente era quello. Poi abbiamo visto che le persone erano molto interessate e abbiamo detto, perché non andiamo?
E come entravano queste? No, racconta, non è che te la cavi così,
da
cioè,
tutti.
Avete messo webcam su ogni albero, cosa avete fatto?
No, molto molto più bellina come cosa.
E allora spiegacelo.
Direttamente noi andando in giro per l'azienda con gli smartphone o i tablet o con il Mac inizialmente, caricavamo spesso e volentieri su tutte le piattaforme social esistenti. Siamo stati per molto tempo beta di tante cose.
Sì.
Anche adesso sono beta di Facebook, lo ammetto.
Sì.
E niente.
Beta in termine tecnico è uno sperimentatore, qualcuno
sì.
che sperimenta una nuova piattaforma.
Sì, che poi si nervosisce perché non funziona, però va bene per, per il miglioramento della comunità, questo è altro. E quindi abbiamo deciso di condividere nel modo più semplice possibile.
Quindi organizzavate delle visite guidate, diciamo,
sì, virtuali.
Online.
Esatto, in pratica se io stavo seminando
sì.
Ho il telefonino, ho il computer sempre a fianco, accendo la webcam piuttosto che la fotocamera, faccio le foto, carico e poi chatto e condivido con le persone. E
infatti posso testimoniare che è proprio quello che mi ha
incuriosito. T'hanno beccato così a te,
io,
no?
Sì, perché io sto girandolando per Facebook tra una condivisione e l'altra sono finito dentro
nel paese del vento.
Il paese del vento, perché loro postano le fotografie della frutta che sta maturando, della lattuga che sta per arrivare.
Ecco, perché ormai non ci sono più solo olive, insomma.
Peraltro
no,
faccio
c'è anche dell'altro.
Ci siamo evoluti.
Ecco.
Sì, perché l'innovazione è quella.
Ecco.
Abbiamo detto, noi abbiamo questa fissa per la comunicazione e va benissimo. Gli agricoltori, non tutti, hanno questa fissa per la comunicazione. Perciò abbiamo detto, ma perché non uniamo l'utile al dilettevole?
Cioè, mettiamo al servizio questa nostra vocazione
anche di altri. Esattamente. E in più abbiamo scoperto che le persone, chattando con noi, vedendo le foto e i video, erano sempre più curiose di assaggiare, di provare, di vedere ma come si fa, ma come posso. Quindi abbiamo detto, perché non consegniamo direttamente a domicilio le nostre cassettine in tutta la Sardegna?
In tutta la Sardegna?
Sì!
Veramente
per 9 mesi, tutte le settimane, Vincenzo?
Sì, io...
fa il giro della Sardegna, fa le consegne.
Il furgone arrivavo fino a Olbia, fondamentalmente.
Addirittura?
Sì.
Quindi avete clienti, insomma, un po' in giro da...
Cioè, sono le stesse persone che sono venute a vedere crescere il pomodoro, l'hanno coccolato, l'hanno innaffiato virtualmente, concimato
sì, esatto.
virtualmente, che poi alla fine se lo vogliono pure mangiare. Arriva Vincenzo col furgoncino e glielo porta a casa.
Esatto, possiamo dire che avete veramente...
Senza costi aggiuntivi, loro pagano il pomodoro, mica la consegna. Quella la offriamo noi, per combattere la crisi.
Avete realizzato letteralmente il chilometro zero.
Esatto,
perché il
esatto.
cliente non si muove di casa.
No, i chilometri li fa tutti Vincenzo,
esatto.
quelli che per l'utente
fa
sono
solo
zero.
Una macchina, invece di farli 100 macchine, li fa solo una macchina. In
quindi,
più una macchina che sa già dove deve andare, quindi non spreca tempo, benzina.
Senti, e poi Vincenzo, tu sei impiegato anche
immagino nella manutenzione degli impianti. Irrigazione.
Cosa avete di innovativo? Ho letto di un impianto di irrigazione innovativo per il risparmio dell'acqua.
Sì, è un impianto a goccia. Il nostro è un terreno a matrice argillosa con una matrice con molti sassi, quindi un terreno abbastanza difficile. È un terreno per uliveti e per vigneti. Fondamentalmente lì si coltivavano le olive e vite da vino, si faceva il Monica in quella zona. Quindi la necessità nostra, avendo la falda a più di 100 metri, era quella di ottimizzare al massimo l'apporto idrico. Quindi con questo impianto a goccia riusciamo a ottimizzare quello che è la coltivazione e grazie all'utilizzo del riparo naturale che ci offrono gli uliveti, all'interno dell'uliveto coltiviamo, noi non abbiamo spostato neanche una pianta.
Quindi il famoso luogo comune, sotto gli ulivi non cresce nulla,
magando,
è vero.
Magando. Ma che dannao.
perché a livello si crea una sinergia tra quelle che sono gli ortaggi e l'uliveto, le piante.
Ecco, e okay, come tecniche di agricoltura, appunto, ho visto che fate anche, insomma, un po' tecniche miste, appunto, la sinergia, sfruttate.
Esatto, le consociazioni, l'utilizzo della luna per le semine, quello che è la tradizione dei nostri nonni, anche che è molto importante, perché si riscoprono poi delle cose che hanno delle basi scientifiche precise da quello che sono magari i racconti, le tradizioni. Il nonno faceva una determinata cosa,
che sembrava certo quasi dei rituali scaramantici, no, delle cose legate a chissà quale culto. In realtà c'era una base scientifica, sì, e di esperienza.
La realtà è molto più semplice: se funzionavano prima, perché non ricominciare? La nostra innovazione sta anche nel recupero della tradizione.
Beh, prima si facevano anche tante fesserie,
basta correggere. Esiste il senno di poi. Tu controlli, hai la fortuna di andare a vedere le cose del passato come se fossero un libro. Sfogli, prendi le cose belle e le unisci con le cose belle che ci sono adesso.
Senti,
poi noi, fra le altre cose innovative, non sprechiamo niente di niente, neanche l'energia. L'energia che consumiamo è prodotta direttamente dai pannelli fotovoltaici che ci fanno da tetto. È quello che noi, la potatura delle piante d'ulivo, piuttosto che i residui delle coltivazioni delle ortalizie, li utilizziamo per riscaldarci l'acqua e per scaldare la casa in una caldaia a biomassa.
Senti, e Babbo che dice? Perché mi stavi dicendo che tuo padre è un agricoltore, si occupa di agricoltura biologica.
Lui è
giusto?
Stato una delle prime aziende biologiche sotto vetro in Sardegna. Ha collaborato con i danesi quando non sa parlare neanche una parola d'inglese. È stato divertentissimo crescere in questo ambiente. Inizialmente era contento, poi disperato, poi contento, poi adesso è stupito. Perché lui adesso gli abbiamo regalato l'iPhone, io contenta. E adesso sta iniziando a capire che siamo su internet. E quindi
sta prendendo coscienza della rete.
Poi avete un bellissimo sito, devo dire.
Grazie.
Perché c'è un'altra cosa, questa ragazza qui, Emanuela, scrive anche molto bene. A me mi ha colpito anche questa cosa.
E purtroppo mi piace molto.
No, devo dire che scrivi bene. Scrivi anche delle belle cose che vanno anche al di fuori, diciamo, dello stretto ambito agricolo.
Ambito agricolo, allora, sì. A me invece incuriosisce molto una cosa, cioè immagino che una storia come la vostra, che è abbastanza originale, abbastanza unica, abbia in qualche modo fatto proseliti, cioè nel senso, nella zona di Villa Cidro immagino che ci saranno degli altri ragazzi che stanno pensando in qualche modo di dedicare la loro vita alla terra e al mestiere che era dei nonni o dei padri, e magari vedono in voi un esempio, diciamo, moderno, passatemi il termine, di ritornare a questo mestiere utilizzando anche l'innovazione.
Moderno e intelligente.
Avete già creato una piccola rete di operatori?
Per ora siamo, come sicuramente avrete visto dalle presentazioni sui TG e sui media, siamo all'interno del progetto regionale di promozione sociale e di agricoltura sociale in Paris. Siamo circa 50 aziende e stiamo cercando di fare proprio questo, recuperare la centralità e l'inclusione che puoi trovare all'interno di un'azienda agricola e spargerla e diffonderla in tutta la comunità, perché sostanzialmente l'agricoltura non è cultura.
Sì, non solo, ma c'è un ingrediente fondamentale in quello che voi fate, che è l'ingrediente della narrazione, quindi della condivisione dell'esperienza, che è un fatto fondamentale, perché tu puoi produrre il più buon formaggio, la più buona verdura del mondo, ma se hai anche la capacità di raccontare che esperienza, che vissuto c'è dietro, che tradizioni ci sono alle spalle, che territorio c'è intorno, quel formaggio diventa molto più buono, molto più intrigante, molto...
Soprattutto produce reddito, perché non è una cosa marginale. Devo dire che, insomma, il momento che stiamo attraversando è tragico. Sì. Però ti ricordi, Sergio, noi abbiamo avuto più di una volta nella scorsa stagione ospite Mario Mariani, no? Mario Mariani è un manager, si occupa di startup. Parlando qui nel corridoio, quando stava andando via, così tra una chiacchiera e l'altra, ci ha detto: ma datevi all'agricoltura, perché il futuro è lì. Chiaramente non all'agricoltura.
Ma a noi,
No.
L'ha detto... Le classiche, le famose braccia rubate all'agricoltura.
No, lo diceva seriamente. Però.
Per me è una...
Da manager lo diceva seriamente, perché c'è il futuro, insomma, in qualche modo è lì. Certo, non con la rata e con il bue.
Il futuro è nell'agricoltura, perché agricoltura e basta, come ha detto giustamente Sergio, rischi che il formaggio buono te lo mangi solo tu. E lo storytelling, che è quello sostanzialmente che facciamo noi, è vero che abbiamo il pallino della comunicazione e quant'altro, ma dietro ci vuole tanto studio, ragazzi. Tante ore, tante tanto studio costante, dalla comunicazione all'etnoantropologia, dalla botanica alla naturopatia, da qualunque cosa che possa essere condivisibile, prima lo devi studiare molto bene, ti devi assolutamente mettere nelle condizioni di capire con chi confrontarti e poi lo puoi condividere.
Senti, diamo un'altra informazione. Oggi voi siete qui perché il venerdì venite a fare le consegne a Cagliari. Sì. Cosa avete portato oggi? Perché chiaramente voi potete mettere a disposizione quello che produce il campo in quel dato periodo e non altro.
Sì, giusto? Esatto.
Ma non è un supermercato.
No, assolutamente non siamo un supermercato.
E quindi oggi cosa c'era nelle cassette che avete consegnato qui a Cagliari?
C'erano ancora i pomodori, che sono gli ultimi pomodori da campo, le zucchine, cetrioli, cavolo cappuccio, la zucca che si comincia a raccogliere in questo periodo.
Quindi come funziona? Se io voglio fare la spesa da voi, cosa faccio? Io sto qui a Cagliari, voi state a Villa Cidro, il chilometro deve essere zero, che faccio?
È sotto zero il chilometro. È molto semplice. Noi tutti i venerdì inviamo una newsletter, un'email a tutte le persone che ci fanno richiesta. Dentro questa mail c'è tutto, ci sono tutte informazioni su come ordinare, la lista dei prodotti con i prezzi al chilo e anche informazioni sugli eventi che facciamo, le cose a cui partecipiamo e anche delle ricette, anche delle informazioni su come abbiamo fatto quel determinato prodotto, su come utilizzarlo.
E quindi il cliente sceglie un chilo di pomodori,
esatto, mi rimanda
un chilo di zucchine,
mi manda una mail con la richiesta e con una spesa minima di 10 euro, quello lo chiediamo.
Certo.
La consegna viene fatta a domicilio il giovedì e il venerdì. Io indico una fascia oraria in cui mi posso presentare e chiedo alle persone di farsi trovare semplicemente. Quindi io giovedì e venerdì sono a Cagliari Interland e faccio tutto il giro. Oggi ero infatti nella zona di Cagliari, poi sono passato da Quarto, Selargio, Monserrato. E diciamo che le persone, soprattutto il nostro zoccolo duro, sono molto le signore, anche le casalinghe, che hanno riscoperto l'utilizzo delle mail, di internet, che magari una cosa che...
Senti, avete provato a vedere un po' che target avete? Sì, le casalinghe, vabbè, ma...
Beh, facendo le consegne li vedono in faccia i loro clienti.
Esatto.
Sono bene,
sì,
che target.
Sì, esatto.
No,
ci
no, nel senso che...
Sono due target, posso dirvi?
Il ceto
in pratica è la parte multimediale, i siti, le email di solito hanno un target, perché a me piace anche la statistica, fra le altre cose, dai 30, dai 25 ai 35, che loro poi di solito sono figli, parenti, cugini, amici, passano alle casalinghe che effettivamente sono le regine della casa,
esatto,
e decidono cosa fare, ripassano e ci rimandano la mail. Quindi sono
capito.
Due target.
Quindi il figlio che
entrate
passa...
dai giovani e poi
esatto.
passate
ma poi
in
noi
casa
lo diciamo,
dei genitori.
Lo diciamo sempre, mi raccomando, non fermatevi al fatto che nonna non sa usare il computer, nonna sa quali sono le carote buone, ordinatele
esatto.
voi per lei.
E questo risolve il problema di nonna che magari non può più andare a fare la spesa,
esatto,
gliela portate
esatto.
voi.
Esatto.
Ma mi sembra veramente un'idea
Guarda,
geniale.
Io sto per proporgli di fare una rubrica su Cagliari Social Radio, li vedo preparatissimi e molto bravi.
Beh,
anche nella
se
parte
mi fate parlare con Vito Biolchini, sono qui anche domani.
Sì, ovviamente.
Volevo dire una cosa, che tutto quello che abbiamo fatto, nonostante ci sia il padre di Emanuela che era contadino da tanti anni, noi tutto quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto con i nostri soldi, con mutui e senza aiuti dallo Stato, senza aiuti regionali. Noi abbiamo messo i nostri risparmi,
ecco,
il nostro sacrificio,
quanto
il nostro
è costato
lavoro.
Mettere su questa impresa?
Come?
Quanto è costato
in
mettere su queste
euro?
In termini di euro, sì, di. Quanto avete investito? Un po' le vostre liquidazioni?
Sì, le liquidazioni, sì, i risparmi di una vita, perché io non sono mai stata studente bassa.
Di una brevissima sempre vita, dai, siete
no,
giovani.
Io ho iniziato a lavorare a 16 anni, caro.
Sì, quindi. Due mutui, un finanziamento, la rata del furgone, quindi
sì.
Tutto quello che abbiamo acquistato...
L'avete investito in questo,
sì,
in questo sogno?
Abbiamo
questo
capitalizzato i soldi.
Non avevamo un fondo nostro, non avevamo niente da dare. Abbiamo
fatto tutto
e ci tengo a dirlo, perché anche la questione dei fondi, che si parla tanto di aiuti, non abbiamo bisogno di aiuti.
Ecco, Manuela, mi stavi dicendo prima, noi ci consideriamo una startup,
sì,
però la normativa di qui ha un buco enorme. No?
Fantastico.
Non potete essere coinvolti nei progetti
in tantissimi progetti di startup a cui vorremmo partecipare. Adesso forse
perché
ci contatteranno come tecnici, perché in agricoltura la parola startup non viene considerata. Io ho iniziato a parlare con la piccolissima filiale del Banco di Sardegna di Villa Cidro quando finalmente è cambiata la direttrice. La direttrice attuale è assolutamente d'accordo con me, anche lei ci considera una startup. E allora c'è stata comunicazione. Quella di prima ci considerava, ma neanche contadina, zappaterra, perché me l'aveva proprio detto io così, come faccio a parlare con una che non capisce l'innovazione che ho in testa e che sto cercando di realizzare? Noi, dalla regione, dallo Stato, dalle pubbliche amministrazioni, io non voglio neanche un euro. Quello che noi chiediamo insieme alla rete anche degli agricoltori dell'associazione In Paris e a tanti altri produttori con i quali stiamo collaborando è la possibilità di avere rete da parte e sostegno da parte delle pubbliche amministrazioni. Non è una questione di accesso al credito, l'agricoltura appunto fatta in questo modo è startup, esattamente come un'applicazione per
come le biotecnologie,
esattamente, perché comunque
di investimento che delle volte che sono diciamo assimilabili a quelle di una startup, in cui c'è un periodo in cui c'è un investimento iniziale, sono delle parti tecniche che di cui magari
sì, e poi mi sembra comunque una cosa allucinante che in Sardegna, dove una delle principali materie prime di cui disponiamo è il nostro territorio,
esatto,
la qualità dell'aria che respiriamo, dell'acqua che scorre nei nostri fiumi, non investiamo in innovazione proprio nel settore, in quello che dovrebbe essere uno dei settori.
Ma investire
trainati
non significa fare i volantini e portare la promozione del territorio,
no, promuovere la ricerca, promuovere
mettere a disposizione tecnici per le aziende, per i ragazzi che vogliono fare questo lavoro,
dare
ad
strumenti
esempio
per il marketing,
esatto,
delle
oppure che ne so, io avevo provato
operatori
a chiedere al sindaco e presidente della provincia del Medio Campidano, perché non mi fate da garanti? Voglio chiedere un prestito per fare fotovoltaico e sistema di reflashing idrico per l'azienda. Non mi hanno neanche risposto. Io gli ho proposto, non dovete pagare voi, fatemi solo da garanti. Ma non a me perché sono io, perché magari poi un domani chiederò in comodato d'uso 2 o 3 ettari degli 8.000 ettari di agro che ha Villa Cidro che non vengono utilizzati.
Incolto, certo.
Esatto.
Incredibile. E nel frattempo i giovani di Villa Cidro, come in molti altri paesi, stanno a braccia conserte in piazza.
No, più che altro se ne vanno.
O se ne vanno, però quelli che restano stanno così. Insomma,
allora io invito veramente i nostri due amici a tornare a trovarci per raccontarci storie di agricoltura che cambia o che cerca di cambiare nel loro caso, cambia, però dovrebbe cambiare anche in molti altri casi. E vi ringrazio per essere stati qua con noi oggi.
Grazie a voi.
E alla prossima.
Noi vi invitiamo in azienda.
Grazie. Allora invece io invito gli ascoltatori ad andare a vedere il sito o anche la pagina Facebook del Paese del Vento. Grazie Emanuela, grazie Vincenzo, siete due ragazzi veramente in gamba. Bisognerebbe portarli all'assessorato alla regione perché
hanno paura.
Noi intanto vi invitiamo alla convention di Cagliari Social Radio che ci sarà il 18 e il 19 ottobre al ghetto degli ebrei a Cagliari.
Ci saremo.
Grazie.
Ciao,
grazie,
ciao.
I'm still
L'orologio della regia di Radio X segna le 19.33 e 33 secondi se ci ascoltate in diretta venerdì sera, anche venerdì questa. 27 settembre, anche il tuo,
anche
vero?
Il mio.
Sì, siamo sincronizzati. E saranno quindi le 10:30 più o meno domani mattina. Sabato ti volevo dire che il tempo domani tiene ancora, domenica un po' insomma si sdoppia.
Certo, perché durante la settimana lavorativa erano giornate
favolose da piangere, da quanto erano belle.
Così,
no, sabato così così, domenica bruttino.
Benissimo.
Lunedì e martedì insomma pioggerellina, no. E poi riprende bello martedì e mercoledì.
Certo, vabbè. che ci volete fare? Va bene, vorrà dire che ce ne staremo in casa a meditare sulle
non è ancora la calda arroste e no, vin brûlé, però diciamo si sentono i primi segnali di autunno che arriva.
Io
che
c'ho
avanza
da fare in giardino, non è che io non sono un agricoltore, ma c'ho da fare in giardino anch'io, sai, che devo rasare il prato, devo fare un sacco di cose, non può piovere.
Allora, il brano che state ascoltando si intitola Inspiration, e di ispirazione abbiamo parlato con i primi due ospiti che sono stati ispirati nella scelta di creare questa azienda agricola molto innovativa, molto originale, ma anche molto poetica nella sua, diciamo, nel suo concetto di base. Allo stesso tempo i nostri secondi due ospiti sono stati ispirati nella creazione della loro nuova creatura che si chiama Cucina.it, scritto all'inglese però EAT,
voce del verbo mangiare,
ed è, come lo vogliamo definire, un concept space, come cos'è? Uno spazio concettuale, cos'è?
Ma sai che forse la cosa più difficile che in tutto questo progetto abbiamo pensato a tutto è proprio come definirlo. Infatti entrano ancora le persone curiose e ci chiedono cos'è questo e noi rimaniamo imbarazzati, sappiamo dire tutta cosa facciamo, cosa svolgiamo, ma in effetti una definizione non l'abbiamo data.
Allora, intanto avete capito che la voce ai microfoni di Alex è una voce conosciuta, perché è quella di Giuseppe Carrus, nostro collaboratore, insieme a Laura Secchi, e l'anima di Locanda X, un programma social che abbiamo tenuto a battesimo lo scorso anno, nel quale immaginiamo di organizzare delle cene a sorpresa per dei committenti misteriosi, e nelle cucine che non esistono di Radio X e nella cantina che non esiste di Radio X.
Però erano molto convincenti.
Sì, perché Giuseppe è uno che di cantine ne sa, anche perché è un critico molto conosciuto, critico del Gambero Rosso, sardo, ma poi trapiantato negli anni fuori dalla Sardegna, e alla fine sulla sua strada ha incontrato Alessandra, che è lì accanto a lui, che saluta. Alessandra Medi, anche lei amante di cucina di qualità, anche lei Gambero Rosso,
sì.
E alla fine hanno progettato un rientro in Sardegna,
e quindi insomma oggi abbiamo veramente due storie che si assomigliano moltissimo,
e anche perché hanno a che vedere poi con le cose buone, con la Sardegna, col ritorno alla terra, col ritorno all'identità. Una storia molto bella, Giuseppe, come nasce, anzi Alessandra, raccontacela tu, che Giuseppe l'abbiamo sentito tantissimo,
okay.
Vogliamo sentire la tua bella voce un po' rauca che ci piace tanto.
Allora, nasce nel 2010, dopo dei viaggi che io e Giuseppe abbiamo fatto in giro in Europa, dove ci siamo innamorati di alcuni posti, alcuni locali, che in Italia non ci sono. Adesso magari si stanno un pochino organizzando anche sia nelle grandi città, quindi Roma e Milano, ma a Cagliari mancava.
Io cosiddetti concept?
Sì, sì.
Spieghiamo cosa.
È uno store che gira tutto intorno alla cucina, quindi dalla vendita degli utensili, dall'arredo tavola al diciamo qualche oggetto di design particolare sempre legato alla cucina, dove c'è una parte riguardante il food, sia a lunga deperibilità che il fresco, e una parte che noi chiamiamo la nostra cantina, dove trovate tutti i vini e birre sia italiane che estere.
Quindi è un luogo, è un po' un luogo di culto, diciamo, è una chiesa, è un tempio, sì. Dei buoni sapori, dei buoni vini e di tutto quello che ruota attorno a questo mondo affascinante. Quindi è anche un luogo dove per esempio si fanno dei corsi, si incontrano dei grandi,
sì,
chef, vengono presentati dei vini, vengono presentati dei libri di cucina, e soprattutto lo stare a tavola diventa un'occasione per comunicare tra le persone, per scambiare delle esperienze. Non è semplicemente il fatto di sedersi tavola a magna, come esatto. Si dice.
Sì, fatemi capire, se io entro lì dentro posso comprare un oggetto di design per la tavola, sì. Però poi se ho fame posso anche mangiare lì direttamente da voi.
Il cuore del locale, praticamente c'è una cucina centrale e un bancone.
Aperta?
Sì.
Assolutamente aperta.
Sì, è un bancone dove poterti sedere a qualsiasi ora del giorno per prendere un caffè oppure un bicchiere di vino o magari mangiare un panino, diciamo, chiamiamolo gourmet.
Diciamo che la cucina da loro è un po' come il palcoscenico in un piccolo teatro o la postazione del DJ in un club, cioè un posto dove si fa in diretta, tra virgolette, la magia, in questo caso, della gastronomia.
Certo. Sì, in effetti ruota tutto intorno alla cucina di nome di fatto, nel senso che noi abbiamo a livello architettonico voluto la cucina esattamente al centro, se uno tira le diagonali del locale esattamente al centro, e poi una sorta di microcosmi, di cerchi concentrici, quindi c'è la cucina attorno il bancone, perché vogliamo che tutti stiano attorno alla cucina, e poi nello spazio oltre il bancone c'è tutta l'esposizione. Quindi chi arriva e magari non si siede al bancone ma ha voglia di guardare, curiosare, toccare, comunque gira intorno al locale.
Sono
c'è tutta l'esposizione.
Tre cerchi concentrici, diciamo. Ce n'è uno più esterno che è di shopping, uno diciamo di mezzo che partecipa alle operazioni di cucina, magari assaggia, beve cose, poi c'è l'altare maggiore che è la
quindi c'è il cerchio dei golosi, quello dei magnoni.
Esatto. No? E io mi dai lo spunto, Sergio, per aggiungere un ulteriore cerchio che è quello esterno, e cioè quello della città di Cagliari. In effetti il nostro è anche, abbiamo pensato da Roma, perché lei dice giustamente, è nato nel 2010 nelle nostre teste, ma si è realizzato giovedì scorso, perché giovedì scorso
avete inaugurato.
Abbiamo inaugurato, quindi poco più di una settimana, e abbiamo pensato ad altre città dove magari aprire un posto del genere, però un po' perché ovviamente Cagliari è la mia città, ma soprattutto ci tengo a sottolinearlo perché Alessandra dal primo weekend che ha fatto a Cagliari ha detto: io non so quando, ma prima o poi dovrò trasferire in questa magica città, e quindi niente, abbiamo aperto a Cagliari. È il nostro anche un omaggio alla città, e vuole essere un posto che collabora con tutte le attività cittadine che lavorano come noi, con la stessa mentalità. Quindi noi, come dire, non ci definiamo un'enoteca, perché abbiamo una piccola selezione, ma saremo felici di lavorare in collaborazione con un'enoteca. Non ci definiamo un ristorante, noi facciamo dei piccoli assaggini che vogliono essere solo quello che abbiamo sugli scaffali.
Magari ospitate gli chef,
magari ospitiamo gli chef,
e
così su tutte le attività, e quindi questo per noi è molto importante che sia capito dalla
città. Sai che assomigliate un po' a Cagliari Social Radio, cioè siete un contenitore, siete un aggregatore di cose che esistono, che però all'interno di questo contenitore tra virgolette interessante, intrigante, riescono ad avere un valore aggiunto anche
certo.
Queste cose.
Questo è un bel complimento.
Per voi.
Alessandra, tu da dove vieni?
Da Roma.
Si capiva leggermente. Immagino che quindi nella capitale locali di questo tipo ce ne siano già da un po'. È diversi, no?
Beh, non credere.
Ci sono,
non lo so, ci sono, ma...
Ma non voglio essere, diciamo...
Di quello che devi dire, no? Tanto...
E secondo me, come il nostro, ancora non c'è neanche a Roma.
Ecco, qual è il di più che ha il vostro,
cioè,
rispetto agli altri che avete visto in giro poi per l'Europa, come dicevi tu prima?
Magari trovi la libreria e magari hanno un angolo dove poter mangiare, o magari ci sono dei negozi che hanno magari... Delle piante, quindi fiori, e anche lì trovi l'angolo per mangiare. Però una parte dove trovi libri, utensili, cibo, vino, birre, e poi poter anche mangiare, forse magari così completo
non c'è.
Ancora non c'è.
Diciamo che da
forse...
voi tutto è molto ben bilanciato, nel senso non è sbilanciato su una delle funzioni, almeno inizialmente non lo è, anche perché giustamente voi dovete capire quale sarà poi alla fine la cosa che funzionerà meglio anche in termini di business. Però per esempio penso a Gusto a Roma, che è molto centrato sul mangiare.
Beh,
poi c'ha anche attorno dei servizi, degli store, però diciamo fondamentalmente
sono
un posto
marginali.
Dove si va a mangiare.
Sì.
Non è tutto lì, diciamo.
Esatto.
Hanno vari
Molti ci fanno un bellissimo complimento e ci dicono che è un piccolo Italy. Italy è il progetto di Oscar Farinetti, che ha aperto il primo punto vendita a Torino e adesso sta in tutto il mondo, a New York, a Roma, a Tokyo, eccetera. E sono locali molto molto più grandi. Quello di Roma, per esempio, è 8.000 metri quadrati. È vero, un bel complimento, ma noi vogliamo fare una cosa anche più piccola, non, a parte perché le nostre possibilità erano inferiori a quelle di Farinetti, ma poi noi vogliamo veramente che tutto si è racchiuso intorno a qualcosa che è come casa nostra.
Verrebbero dire che è farinetta del vostro sacco.
Farinetta del nostro sacco, esatto.
Farei la prima pausa musicale della nostra intervista.
What?
Lui è Gregory Porter, una delle voci che amiamo di più. Ero curioso di sapere come avete scoperto il posto dove far nascere Cucina.it, perché avete in qualche modo rilanciato una piazza un po' dimenticata, centralissima, ma un po' dimenticata di Cagliari, che invece è veramente il posto giusto per fare quel locale.
Sì.
Complimenti. Stiamo parlando di Piazza Galilei.
Piazza Galilei, tra l'altro devo dire che era soprattutto Alessandra che dopo pochi giorni, poche settimane conosceva già la città alla perfezione, quindi era lei che si occupava di girare il centro per vedere, per
secondo
scovare
me orbitava
locali.
Molto attorno al mercato di San Benedetto. La zona gli piaceva in particolare.
E comunque sai che è stata molto casuale, perché quello è un locale che era chiuso da 20 anni,
forse anche, quindi, di più,
sì, forse anche di più. E tra l'altro ultimamente i titolari si erano anche scoraggiati nel doverlo affittare. C'era un vecchio cartello, il numero neanche si leggeva bene, però chissà perché
in tempi di crisi non è che ci sia la gente che ti insegue per affittare i locali, quindi proprio non se l'aspettavano che...
Esatto. Fatto sta che noi vedevamo, c'era il cartello su una serranda, però noi non poteva essere un locale di 10 metri quadri o di 1000 metri quadri, non sapevamo quante serrande erano attinenti a quel locale lì. E un giorno eravamo ancora a Roma, mi ricordo benissimo, ho mandato mia madre, perché ho detto, secondo me, chissà perché, mi sembra proprio il locale giusto come posizione, però non sapevo sappiamo nulla. Ho detto: mamma, vai in Piazza Galilei e chiedi un po', qualcuno saprà dirci di chi è questo locale. Siamo arrivati ai titolari e noi cercavamo un posto tra i 110 e i 120 metri quadri, questo è di 110 precisi, spaccati,
5 vetrine,
5 vetrine sulla piazza
ad angolo.
Ad angolo, quindi è veramente
fatto
bello.
Per voi,
fatto per noi.
Voi.
Sì, sì,
senti, era lì che vi aspettava.
Io entro in questo locale e vado a cercare e trovo che cosa tra le cose che vendete nella parte food, del design, degli oggetti, ne abbiamo già parlato, okay. Ma nella parte food cosa troviamo di particolare?
Ma
trovate delle farine, delle paste secche, delle paste all'uovo, delle confetture, dei mieli, e tutte queste cose sono frutto appunto di ricerca, di assaggi.
Di aziende particolari, cioè non troviamo le cose dei supermercati e della grande distribuzione.
No. Sono aziende che noi consideriamo tra il top per quella categoria merceologica.
Mi stavate dicendo che siete andati proprio a contattare, sì, anche i vostri fornitori uno per uno?
Sì, alla fine, siccome molte volte, soprattutto sul food, si tratta di aziende molto piccole, di aziende artigianali che non hanno una distribuzione su tutta Italia, ovviamente, quindi c'è un rapporto diretto che è nato con loro, ma siamo andati a conoscerli nelle varie zone d'Italia perché volevamo almeno stringerci la mano e volevamo farli capire che il loro prodotto non sarebbe arrivato a Cagliari e sarebbe rimasto su uno scaffale, che già comunque gli avrebbe fatto piacere, ma quel prodotto, ogni prodotto, noi l'avremmo comunque comunicato, ne avremmo parlato, avremmo
diventava
fatto
parte
delle
di un palinsesto,
esatto,
in qualche modo
coccolato e presentato al
cliente. E devo dire che una cosa molto bella, che noi dicevamo anche un po' certe volte timorosi sulle distanze, perché magari c'è, che so, un miele del Trentino, e quindi diciamo: quindi prima o poi dovrete venire a trovarci, noi siamo a Cagliari in Sardegna, e tutti subito: quando aprite veniamo subito. Quindi da quel punto di vista
funziona bene
il
la
mare
Sardegna.
Non
attira.
Sentite, siete aperti da giusto una settimana, giovedì scorso, sì, abbiamo detto, giusto, e magari è ancora un po' presto, però voi avete nell'idea d'impresa, avrete avuto l'idea, no, a chi ci rivolgiamo, qual è la nostra clientela? Nell'ipotesi, qual era la vostra clientela in questa settimana, la realtà invece? Oppure coincide?
Ma noi avevamo l'idea di rivolgerci veramente a una clientela trasversale, ovviamente una clientela amante del buon vivere, amante della buona tavola, della buona cucina, non doveva esserci, come dire, una fascia di età o di estrazione sociale.
Particolare.
In effetti si sta rivelando così, perché con molto stupore, perché poi nella prima settimana uno pensa che magari sì, un sacco di gente viene a curiosare, ma poi esce perché il locale è magari incuriosito. Invece no, tutti sono subito partecipi della vita del locale e vengono dalla signora settantenne che si compra il pacco di farina, alla coppia di 25enni che beve l'aperitivo, al gruppo di magari gruppo di lavoro di quarantenni che gravitano lì sulla piazza o su Piazza Garibaldi, che vengono a mangiarsi un panino e un bicchiere di vino e sono accolti e coccolati, e quindi la loro riunione di lavoro dura anche per 3 ore. Quindi devo dire, per ora siamo soddisfatti perché l'obiettivo lo stiamo raggiungendo.
Sì, devo dire che oltre alla formula, al concetto del locale, al modo di presentare le cose, proprio come appunto una sorta di media, siete gestite i prodotti e le cose che date proprio come elementi di un palinsesto, e devo dire che è molto bella anche la simbiosi che si è creata tra il locale e la città. C'è un locale che ha dei locali, dei ritmi di vita molto particolari, perché in realtà la mattina inizia come un negozio.
Sì, alle 10:30.
Alle 10:30, poi diventa un posto di aperitivi, diventa un posto di colazione, si protrae. Mi dite che avete scoperto anche delle abitudini particolari dei cagliaritani. Cioè, in realtà c'è gente che mangia tutte le ore in questa città.
C'è gente
non è vero che
mangia...
che siamo così tradizionalisti negli orari.
Tutte le ore, soprattutto non è vero che i cagliaritani, o almeno parte di cagliaritani, alcuni cagliaritani non mangiano solo, non c'erano solo dopo le 10, perché arrivano da noi magari per bersi una birra alle 7 del pomeriggio e allora da lì iniziano a stuzzicare e c'erano tranquillamente alle 8. Un'altra abitudine strana, per cui molti mi dicevano: no, vedrai che ti chiederanno perché non hai messo i tavoli, perché non hai messo i tavoli, e noi da questo progetto non potevamo ovviamente mettere i tavoli. Dicevo, tutti vi diranno che il bancone è scomodo, invece anche oggi, per esempio a pranzo, un gruppo di signore è arrivato, non c'era posto al bancone, ahimè, anzi no, per fortuna, comunque ci ha detto: ma come mai non c'è posto al bancone? Ma noi vogliamo stare al bancone.
Perché al bancone vedono, capito? Il bancone, sì, è come un loggione affacciato sulla, appunto, sulla cucina, dove possono vedere in diretta la preparazione dei piatti. Hai nominato la birra prima,
sì.
Io vorrei approfondire il discorso, perché tu, essendo, pur essendo un critico di vini, hai una passione non insana, sanissima. Per la birra, e hai pensato bene di combinare l'apertura di questo locale con l'invenzione di una birra, che in qualche modo, sì, è il portafortuna di questo locale, diciamo. Dai.
Esatto, diciamo che all'inizio, quando io mi sono occupato delle selezioni di birra e vini, in effetti mettevo molte più etichette di quante ce ne sarebbero state. Mia moglie mi diceva giustamente: guarda che non è la tua cantina, è comunque un posto che deve accogliere tutti, quindi attenzione, non è che devi diventare una birreria o una vineria. Quando gli nominai l'idea della spina, della birra alla spina, ma no, ma sai, la spina da gestire, difficile, l'impianto, eccetera. E io però avevo già la mia idea in testa, e cioè quella di fare una birra adatta per quel locale e automaticamente adatta per la città. Ed è così che è nata
Una urban beer,
esattamente, che è un po' il percorso inverso a quello che avviene in questi anni, in cui tanti microbirrifici artigianali sono nati, ma lì, come dire, nasce il microbirrificio artigianale che poi fa la sua gamma di birre. Qui invece è esattamente il contrario, è nata un'idea di una birra adatta al locale e quindi adatta alla città di Cagliari. Sono riuscito, non è facile, a farla realizzare. La birra non poteva che chiamarsi birra di Cagliari, e quindi...
E adesso ce la fai bere virtualmente. Abbiamo parlato di gite virtuali nelle campagne, sì, di Villa Cidro. Tu sei un bravissimo critico, quindi con le tue parole devi darci, restituirci il sapore e la voglia di venire a bere una di queste birre di Cagliari. Dai,
benissimo, ci provo in pochi secondi.
Io faccio il rumore della spina.
Perfetto, perfetto. Volevo avere una birra di grande bevibilità, perché comunque si sa, in Sardegna, a Cagliari, si ama bere birra anche in quantità, quindi doveva essere una birra comunque da, non voglio dire a tutte le ore, però comunque una birra che si può bere in tante situazioni, quindi una birra fresca, gradevole, adatta a tutti, ma allo stesso tempo una birra di carattere, e questa città ha tanto carattere, quindi volevo la sua leggiadria, ma allo stesso tempo il carattere. Ho pensato al vento, al maestrale di questa città, ho pensato al mare, e questa è una birra che ha un tocco sapido, un tocco di salinità nei lupoli, nel malto utilizzati, che mi rispecchia esattamente una città di mare, ma anche carattere, anche gusto, anche sapore, rimane in bocca, rimane incisa, è un po' come il vento, appunto, che nelle giornate rimane inciso, rimane in testa, magari fa un pelino di mal di testa, ma è un mal di testa sano, un mal di testa naturale. È una birra che comunque ti colpisce, non voglio dire che poi non bevi altro, però sicuramente tante persone l'hanno assaggiata, sono rimasti piacevolmente colpiti, ma non solo perché è buona o non è buona, ma perché è unica. Penso parli veramente di un carattere, di una comunità, di una città, e quindi niente, venite ad assaggiare.
Non
di più,
so,
non
voi
posso
a me,
dire.
A me già gira la testa. stomaco vuoto così.
A me mi è venuta fame invece, stavo proprio pensando che nel frattempo...
è la testimonianza di come il bere bene, il mangiare bene, sia solo una parte del godimento. In realtà la cosa bella è parlarci sopra,
sì,
le storie. Giuseppe, in questi 3 minuti di ode alla birra di Cagliari, ci ha regalato il piacere di assaporare una birra con le parole.
Io devo dire che qui nello studio di Radio X, tra i due microfoni, si è materializzata una pinta di birra. No, io l'ho vista mentre Giuseppe parlava, io l'ho vista l'ho anche sentita.
Sono allucinazioni.
Un'ultimissima domanda, anche perché siamo quasi addirittura d'arrivo, sono le 19:56 qui a Radio X. Volevo chiedervi se avete anche un programma, anche di massima, per quanto riguarda, diciamo, le attività che,
sì,
terrete dentro il locale.
Abbiamo un sito che è shopcucina.it, dove potete trovare tutti i corsi che organizzeremo, sia i corsi di vino, che ovviamente sono tenuti da Giuseppe, che i corsi di cucina, che sono tenuti da Laura Secchi, che è una nostra collaboratrice.
Anche nostra.
Anche vostra. Un po' di tutti.
Quindi quest'anno in realtà potremmo fare la trasmissione
live
pensa da
tu,
lì.
Pensa tu, si realizza, potrebbe realizzarsi il sogno di fare una cena vera questa volta con Locanda X, eh? Giuseppe.
Ma sai che poi, questa è un'ultima battuta, il locale è stato concepito e tutto cablato perché possa diventare uno studio televisivo, uno studio di registrazione. Quindi automaticamente la risposta ce la siamo data.
Lo so, vi conosco troppo bene.
Abbiamo interrotto Alessandra, forse voleva finire.
Sì, poi ci saranno anche delle scene organizzate con gli chef, appunto, che sarà una cena, diciamo, corso di cucina, nel senso che lo chef farà vedere la preparazione dei loro piatti e poi appunto si degusterà la cena preparata dallo chef.
Bene, allora noi vi facciamo i nostri migliori in bocca al lupo,
ecco,
auguri.
Io vorrei concludere così, vorrei concludere con raccontando che cosa si può mangiare, per esempio stasera da voi, se io capitassi stasera in Piazza Galilei, che cosa potrei mangiare, Giuseppe?
Allora, è Davide che qui mentre noi parliamo sta
cucinando,
alle mani in pasta, esatto. Sta cucinando, ci sono delle polpettine di baccalà con la crema di peperoni, e sia il baccalà che la crema di peperoni la trovate nei loro vasetti, nella dispensa da portar via. C'è dal salmone pescato all'amo, noi siamo anche sensibili alla pesca sostenibile, abbiamo trovato anche sui mari del nord determinati pesci pescati secondo le logiche della sostenibilità. C'è quindi questo salmone selvaggio molto
e
buono.
Da dove arriva? Scusa, una particolarità, questa è una curiosità veramente mia.
Irlanda, sì.
No, perché io ho conosciuto tempo fa uno scozzese che mi aveva decantato tutte, come dire, le bontà del salmone. Mi diceva: non ha niente a che vedere con quello che mangiate voi qui nella grande distribuzione. Quindi,
sì, insomma, in effetti anche questi prodotti noi li facciamo arrivare direttamente dalle regioni di appartenenza.
Sì.
Niente, quindi anche un salmone. Poi noi cerchiamo di mettere sempre un ingrediente che si trova in vendita, e poi siccome volutamente non trattiamo come vendita tanti prodotti sardi, ma non perché li snobbiamo, perché ci sono tante gastronomie che sono ovviamente molto brave sul prodotto sardo con cui vorremmo collaborare, però nelle nostre preparazioni vogliamo unire, che so, ecco, il salmone che arriva dall'Irlanda con un extravergine del Montiferru o un cappero di Selargius. Ecco, quindi ecco, ti ho dato una assaggio di due piatti che puoi trovare oggi.
Va bene.
Benissimo.
Io sto andando.
Allora, sono le 19:59, se ci ascoltate in diretta, ora di cena, quasi, le 11 del mattino invece, ma è comunque ora di pranzo.
Anche domani, alle 11
ora
va benissimo, alle 11 domani
come
mattina.
Volete voi, però il cucina.it si trova in Piazza Galilei ed è un posto che vale la pena vedere, perché è veramente un'idea molto originale e ben realizzata. Io ringrazio Giuseppe e Alessandra per essere venuti
a
raccontarcela.
Grazie a tutti voi.
E allora buon appetito a tutti, e noi ci vediamo martedì prossimo e ci sentiamo martedì prossimo, caro Sergio.
Certo, con una puntata dedicata, vi anticipo, al Festival Tutte Storie, che terrà banco insieme al Karel Music Expo, di cui abbiamo già parlato però con Davide Catinari la settimana scorsa, terrà banco la prossima settimana a Cagliari.
Allora scusa Sergio, ti dico, interrompo, perché noi in questa idea di collaborazioni saremo con un nostro spazio dentro l'Exma, al Festival Tutte Storie, avremo un piccolo sunto del nostro cucina.it.
Allora ci troviamo lì.
Benissimo.
Un abbraccio, ciao a tutti.
Ciao.
Ciao.
Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.